cultura che non ti aspetti.
Bentrovati, buon pomeriggio, questo è K di lunedì 23 marzo, sono le 17 ed un minuto. Inizia una nuova settimana di divagazioni varie su vari temi culturali. Io sono Enrico Bianda, in redazione della Litta del Parente. Tra poco in diretta ci occupiamo di pasticceria svizzera, un approccio storico e si scoprono cose interessanti. 17.15 in diretta ci occupiamo di teatro in Triennale a Milano e poi torna alle 17.35 senza vergogna, ultima settimana con noi Gianluca Verga. Alle 18 i nostri consigli con Andrea Bianchetti e la sua raccolta poetica Al figlio del pugile tremano le mani. Simona Sala poi a chiudere con Cappa e Spalla. La musica la cura per noi Corrado Antonini, sempre sia lodato. Si parte con Michel Houellebecq, il chevauché Le Vent. Michel Houellebecq sarà l'ospite d'onore domenica alle 18 per gli eventi letterari di Ascona. Seguiremo la sua operazione musical poetica. Arriva, mi pare, al secondo, o sicuramente al secondo, forse al terzo disco in realtà, dove sono raccolte le sue poesie, in questo caso accompagnato dalla musica di un ex Telephone.
Il flottait dans la nuit près d'un astre innocent. Observant la naissance du monde. Ils venaient de très loin, ils avaient tout leur temps. Ils n'avaient pas vraiment d'idée sur l'avenir. Ils voyaient le tourment, le manque et le désir s'installer sur la terre. Au milieu des vivants, ils connaissaient la guerre. Ils chevauchaient le vent. C'est la guerre. Ils chevauchaient le vent. Ils sont venus de loin et n'ont presque plus peur. La forêt était froide et pratiquement déserte. Ils se sont reconnus aux signes de couleur. Parce que tous sont blessés, le regard est inerte. Ils n'avaient pas vraiment d'idée sur l'avenir. Ils voyaient le tourment, le manque et le désir s'installer sur la terre, au milieu des vivants. Ils connaissaient la guerre. Ils chevauchaient le vent. Se sont rassemblés tout au bord de l'étang. Le brouillard se levait et ranimait le ciel. Souvenez-vous, amis, des formes essentielles. Souvenez-vous de l'homme. Souvenez-vous longtemps.
uscito il 4 marzo per Flammarion, come da tradizione in Francia, una nuova raccolta di poesie, Combat toujours pendant, per Michel Houellebecq, dunque una nuova raccolta poetica, ed è uscito il 6 marzo anche il nuovo disco dal quale abbiamo tratto questo brano, ma tutta la settimana trarremo brani da questo lavoro. Souvenez-vous de l'homme si intitola il nuovo lavoro discografico. Michel Houellebecq con le sue poesie interpreta suoi testi inediti sulle basi di ispirazione tra virgolette rock, insieme a lui appunto musicisti come Jean-Louis Aubert, già leader dei Telephone, come dicevo in apertura. Sarà ospite dunque degli eventi letterari per l'edizione 2026, in chiusura domenica questa che viene. Monte Verità dedica la sua rassegna annuale al tema Dance Me to the End of Love. E beh, Michel Houellebecq ci sta dentro questo titolo, ci sta tanto bene. Ma insomma, ne parleremo nel corso dell'intera settimana. Io mi sono ritagliato un po' di spazi da dedicare a questa che, va detto, è una mia grande passione, tra l'altro è una grande passione anche di Corrado Antonini, che cura le nostre musiche qui nel pomeriggio di Rete 2 a K oggi. Però vogliamo partire da una cosa tipicamente svizzera. Qualcuno starà insomma pensando alla neutralità, ce ne siamo occupati più volte, invece no, è la dolcezza che è un altro tratto caratteristico elvetico, almeno così sembra sostenere Lorenzo Cresci, autore di un libro intitolato La dolce vita, un popolo di pasticceri e il loro sogno rivoluzionario. Lo pubblica Multiverso con la prefazione di un pasticcere molto celebre, Iginio Massari. Allora noi oggi vogliamo farci raccontare questa storia dei pasticceri svizzeri in Italia dallo stesso Lorenzo Cresci, autore del libro, redattore sulla Stampa, collabora con Repubblica, la rivista ilgusto.it. Benvenuto a K, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, intanto partiamo da una domanda di questo tipo. Insomma, chi erano gli svizzeri che venivano ad addolcire o che andavano ad addolcire l'Italia?
Allora, erano decine di ragazzi, poi diventati centinaia, poi diventati migliaia, che partivano principalmente dai Grigioni e arrivavano in Italia, e lo hanno fatto durante un periodo storico molto lungo, perché parliamo dei primi arrivi alla fine del 600 e questa ondata continua fino ai primi del 900. C'è da dire che l'Italia non è un paese, diciamo, la principale destinazione, perché comunque dall'Engadina e dal resto del Canton Grigioni e anche poi dal Ticino sono a migliaia le persone che vanno in giro per l'Europa a diffondere questo messaggio, che è un messaggio di dolcezza. Qui, se mi consenti, c'è poi un particolare che, malgrado gli studi e anche gli studi di chi ha cercato di analizzare profondamente questo fenomeno, rimane comunque un punto interrogativo, che è anche, se vogliamo, un punto interrogativo affascinante. Non si sa perché tutti facessero i pasticceri, ma questo ci racconta la storia. E soltanto in Italia ne abbiamo contati, ma è una stima, perché sarebbe bellissimo riuscire a fare un censimento, ma sarebbe altrettanto impossibile. Ne abbiamo contati almeno 10.000 di persone che arrivano giovanissime e che vengono in Italia portando avanti il loro sogno. Nella maggior parte dei casi il loro sogno non è soltanto quello di diffondere appunto questo messaggio di dolcezza, e quindi aprendo le pasticcerie e le caffetterie più belle che ci sono in Italia, alcune delle quali per fortuna sono rimaste
attraverso
i secoli, ma in molti casi c'è la ricerca comunque di una fortuna, diciamo così, di una affermazione che possa poi consentire loro di tornare a casa. E anche da questo punto di vista abbiamo poi tantissime tracce di chi è tornato. Mi riferisco soprattutto alla zona della Valposchiavo, per intenderci.
Allora, a proposito di tracce, io voglio dare il nostro numero WhatsApp 079 382 6765. Qui i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, magari ci possono segnalare tracce nelle quali si sono incontrati mangiando dolci, magari vi sono dei riferimenti precisi a questa storia di migrazione verso l'Italia. Ma una domanda che speriamo di risolvere molto velocemente, perché poi vorrei, ci sono tantissime cose che mi piacerebbe chiederle da appassionato di dolci, ma come mai c'era questa forza questa abilità nella pasticceria nel nostro paese?
Allora, credo che ci siano due elementi da questo punto di vista che si intrecciano tra di loro. Il primo aspetto è che, diciamo, la prima grande migrazione si dirige verso Venezia, e nella zona di Venezia gli svizzeri diventano abili nell'arte degli scaletteri, li chiamano a Venezia, ovvero dei fornai. Quindi comunque cominciano a maneggiare lì il prodotto farina, l'ingrediente farina, e poi lo cominciano ad arricchire. Quindi credo che questo sia sicuramente un elemento importante, soprattutto quando poi sono costretti a migliaia a lasciare Venezia per questioni oggi definiremo politiche, ma anche all'epoca insomma erano comunque questioni politiche, quindi sono costretti a lasciare Venezia e si sparpagliano per il resto dell'Italia. Il secondo elemento è che credo che sia la capacità di lavorare la materia prima, il latte, la pastorizzazione, i segreti della pastorizzazione, il fatto di trasformare il latte in burro, l'utilizzo della panna. Se vogliamo, ci sono elementi che si incrociano anche con altre realtà, con la pasticceria francese ovviamente, però sicuramente questa abilità di lavorare la materia prima è straordinaria.
Lorenzo Cresci, però una domanda a questo punto. Lei ha evocato la Francia, perché a quanto sappiamo, insomma, l'influenza dei pasticceri italiani e la corte francese, in particolare nel XVI secolo con Caterina de' Medici, ha rivoluzionato proprio la pasticceria d'Oltralpe, portarono insomma tecniche avanzate, il gelato, le prime forme di macaron, dolci raffinati, trasformando la cucina francese medievale in alta gastronomia e gettando le basi della moderna pâtisserie. Allora, com'è che i pasticceri italiani, o almeno le loro competenze, finiscono in Francia, mentre in Italia arrivano gli svizzeri? Non facevano prima a restarsene in Italia?
Probabilmente sì, ma qui credo che entri in gioco un altro aspetto. Il grande vantaggio che hanno, secondo me, il grande merito che va riconosciuto a questo popolo di pasticceri, come l'ho voluto definire nel libro, sta nel fatto che ha la capacità di rendere popolare la pasticceria. Perché giustamente, come dicevi, la pasticceria era un qualcosa che faceva parte delle corti, era nelle famiglie ricche, nelle famiglie importanti, però poi per il popolo c'era poco. Invece la capacità dei pasticceri svizzeri è quella di riuscire ad intercettare tutto il resto della popolazione. Certo, sicuramente la borghesia era favorita, la borghesia cittadina, perché comunque aveva anche le possibilità di spendere, perché comunque ricordiamoci sempre una cosa: la pasticceria è sempre stata e resta un lusso, cioè volendo è un qualcosa di cui si potrebbe fare a meno, no? Quindi è comunque un lusso quotidiano che desideriamo concederci tutti quanti. La possibilità che adesso, ovvero dal Settecento in poi, questa pasticceria possa essere alla portata di tutti è quello che fa sì che le pasticcerie gestite dagli svizzeri, guidate dagli svizzeri, abbiano questa fortuna in tutta Italia, in tutto il paese.
Ecco, qui c'è, come dire, si inserisce un tema molto importante. Insomma, chi si occupa, ipotizziamo da antropologo, di gastronomia e di costumi gastronomici e di consumi, sa bene che i modi di consumo erano molto importanti per lo sviluppo di determinate prelibatezze. E qui mi pare che lei, Lorenzo Cresci, inserisca un tema, vale a dire la borghesizzazione o proletarizzazione della pasticceria. Questo significa che li si possono portare a passeggio i dolci, no? Mi corregga se sbaglio, ma insomma si introduce un tema che è quello della possibilità di asporto e della possibilità di un consumo che non fosse a tavola con la grandissima pasticceria dei dolci, eccetera. Le chiedo, che tracce rimangono di questo fenomeno storico? Uno, ricordando il volume, il suo saggio La dolce vita, un popolo di pasticceri e il loro sogno rivoluzionario, che ha pubblicato Multiverso, e due, a quanto so, per esempio, in Sicilia il dolce più rappresentativo potrebbe essere di origine svizzera, per l'appunto il cannolo, che è un dolce anche da asporto.
Allora, assolutamente, per quello che riguarda le tracce che ci sono rimaste, allora intanto ci sono dei dolci che ancora oggi restano legati alla tradizione secolare ed è possibile mangiare. In Italia, in pasticcerie che spesso sono ancora gestite dalla quarta o quinta generazione di famiglie svizzere. Penso alla torta Helvetia di Mantova, che quindi porta anche un nome altamente significativo. Penso agli Amor, che sono dei dolci che vengono prodotti ancora da due pasticcerie svizzere tra Borgotaro e Pontremoli. E quindi sicuramente abbiamo ancora una traccia concreta di quelli che sono dolci tradizionali fatti dagli svizzeri sin dal 700, dall'800. Per quello che riguarda la Sicilia è stata sicuramente un territorio in cui la mano degli svizzeri si è sentita tantissimo. Ricordiamo che a Catania hanno lavorato padre e figlio per un secolo i Caviezel, e Caviezel in particolare è il vero maestro del gelato, riconosciuto il maestro del gelato italiano, pur essendo lui svizzero e rimasto orgogliosamente con la nazionalità svizzera per tutta la vita. Su Catania ci sono altre tracce, per esempio c'è un dolce specifico nella zona di Caltanissetta che ricorda molto lo Swiss roll, quindi comunque ha può essere collegato ai dolci tipici svizzeri. Sul cannolo
una speculazione, diciamo, forse.
È che sono sicuramente più complicato trovare una matrice autenticamente svizzera, perché sulle origini del cannolo si parla addirittura che abbia delle origini che sia stato realizzato per la prima volta durante le dominazioni arabe, quindi parliamo addirittura del undicesimo secolo, quindi molto prima dell'arrivo degli svizzeri. Però c'è una cosa che sicuramente i pasticceri svizzeri hanno favorito in Sicilia, ed è stata l'introduzione del latte e l'introduzione della panna, cosa che non veniva mai utilizzata, perché nella pasticceria siciliana si utilizzava la sugna, ovvero il grasso di maiale.
Allora, una storia appassionante, molto molto bella, che potete leggere nella Dolce Vita, un popolo di pasticceri e il loro sogno rivoluzionario. Beh, c'è molta rivoluzione, perché porta dalle corti il dolce a disposizione anche delle classi meno abbienti. Lo ha pubblicato Multiverso, lo ha scritto Lorenzo Cresci, nostro ospite qui a K per questo lunedì. Le auguro un buonissimo lavoro e grazie mille, a presto.
Grazie a voi, buona giornata, grazie.
Beauty, oh, all around me I see it clearly, oh, I'm just searching every moment to find the truth, maybe I'll find out, maybe I won't, oh, I want you, and I think it would be too, yeah. Ha, 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 oh. I know all around me, I see it clearly. Oh, looking for a truth that's less cruel than what I see. Maybe I'll find one, maybe I won't. Oh, 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 I love you, and I think you love me too. Oh,
Way but up with the ancestors, the first one who, the first ones who brought fire to the land. Way but up.
Way but up with the ancestors.
Willow, il disco è del 2026, nuovo Petal Rock Black. Lei si chiama Willow, all'anagrafe è Willow Smith. Qui ospite il gruppo californiano Cunards. Willow, beh, qui c'è un po' di tutto, ci sono le citazioni, ma fanno un po' parte del suo approccio alla musica. Erykah Badu di sicuro, Fiona Apple anche, Bjork, Tori Amos e chissà quanti altri. Ciò che c'è, beh, l'intuito, ciò che manca forse in lei, le radici, forse la disciplina. Willow ha sempre però viaggiato su binari idiosincratici: da un lato anticonformista, vocalist ammaliante, dall'altro un ibrido un po' sospeso tra poetessa maledetta e un po' caricatura, ma questo brano era veramente potente. State ascoltando K in diretta sulla Rete 2, ci spostiamo in diretta a Milano dove troviamo Daniele Bernardi. Ciao Daniele, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio Enrico.
Allora, artista associato di Triennale Milano Teatro 2025-2027, lo scorso fine settimana il regista e coreografo spagnolo Marcos Morau ha presentato La Mort y la Primavera, spettacolo di danza ispirato all'omonimo romanzo postumo di Mercero Doreda, libro definito come una fiaba crudele che ha luogo in un paese fantastico e senza nome. Va detto, Mercero Doreda è considerata la maggiore scrittrice in lingua catalana del Novecento. La morte e la primavera è un romanzo che è stato pubblicato in traduzione italiana ormai nel 2004 da Sellerio. Nel lavorare su questo materiale il regista Morau afferma di non aver voluto illustrare il romanzo né tradurlo scena per scena, che sarebbe stata operazione assai complicata. Infatti la produzione che vede all'opera la sua compagnia, la Veronal, sembra più evocare, no, che narrare. Ma a raccontarci meglio tutto questo, insomma, ci sei te questo pomeriggio. Eri alla Triennale proprio ieri per la seconda e ultima rappresentazione della Morte di Primavera. Che tipo di estetica e di immaginario è quello proposto dal regista?
Ma l'universo che si mostra allo spettatore in questo spettacolo è di tipo assolutamente arcaico, sembra quasi un sabba, un rituale appunto dalle atmosfere magiche, anzi stregate, cupe, contadine, e da un certo punto di vista a me è venuto da pensare a certe atmosfere di quello che era il teatro di Eimuntas Nekrošius, il grande regista lituano, ma senza quel velo di umorismo folle e disperato che ne caratterizzava certi allestimenti. Qui infatti non c'è nessuna ironia, anche se il grottesco è molto presente, e siamo come sprofondati in un clima da apocalisse, e le figure interpretate dai danzatori richiamano anche, a mio avviso, certe creazioni di quello che è stato il terzo teatro, anche di alcuni pezzi classici di Pina Bausch, penso al Blau Bart, a queste figure con i capelli lunghissimi che coprivano i volti e i corpi. Vi è pure una presenza di forti oggetti simbolici del mondo agreste, la scure, la legna, la terra, oppure di altri più prossimi all'oggi, come il cassonetto dei rifiuti, i teli di plastica per i morti, cioè una piccola ape furgoncino che attraversa il palcoscenico. Ecco, insomma, è questa l'atmosfera che ci si trova a fronteggiare con questo spettacolo.
Spettacolo che va in scena con un corpo nutrito di interpreti, sono 9, che hanno collaborato all'ideazione delle coreografie sotto la direzione del regista. Ecco, dal punto di vista della composizione scenica e della drammaturgia, come si presenta lo spettacolo?
Ma appunto, come già accennavi, la drammaturgia non è imperniata su una trasposizione del romanzo, si tratta invece di un percorso di azioni e reazioni fisiche che sono come una sorta di emanazione di quell'universo che è il romanzo, che sta però alle spalle di quello che Morau crea sulla scena. Lui afferma di aver voluto concentrarsi sulle dinamiche di oppressione. Queste appaiono sia fisicamente nei rapporti tra i danzatori che cercano in qualche modo l'uno di frenare, di controllare, di manipolare il corpo dell'altro, sia attraverso la loro reattività nei confronti di impulsi più tecnici come la musica, i suoni e altro ancora. E quindi non arriva una storia a noi spettatori, ma l'effetto che questa storia ha sugli artisti che vediamo sul palco.
Vorrei sottolineare che Marcos Mourão è un giovane, insomma giovanissimo, 1982, io già lo vedo come giovane, Daniele, molto acclamato coreografo, scenografo spagnolo, è stato il più giovane vincitore del premio nazionale di danza in Spagna. Allora, in una battuta, come si inserisce il suo lavoro nel contesto complessivo dell'offerta spettacolare della Triennale, che stiamo seguendo, va detto, grazie a te, molto da vicino, proprio perché quello che propone è poco convenzionale. Come si inserisce Mourão nell'offerta complessiva?
Ma guarda, io quello che posso dire è che il suo lavoro rispetto, ad esempio, io posso parlare per quanto mi riguarda del lavoro di apertura che è stato quello di Romeo Castellucci, la performance Credere alle maschere, da un punto di vista proprio della creazione scenica, per quanto mi riguarda è come se si presentasse con un'estrema saturazione. Se il lavoro di Castellucci era di una grande essenzialità e puntualità, qui invece abbiamo un sovrabbondare di segni che sembra quasi essere l'esatto opposto di quello che Castellucci ha presentato in apertura, e devo dire che questo, appunto, questo lavoro portato così al parossismo, al soffocamento, sembra quasi voler stordire lo spettatore, da un certo punto di vista risulta personalmente per me meno efficace. Questa è la mia considerazione su quello che io ho potuto vedere al momento in Fog.
Allora, trattandosi di un lavoro che nasce da un'opera letteraria, che ruolo ha la parola sulla scena? In una battuta, siamo in chiusura, e poi dimmi anche se questo spettacolo dovesse incontrare i viaggi di chi ha all'ascolto questo pomeriggio, è uno spettacolo da vedere.
Allora, la parola appare fin dall'inizio in modo, è molto presente, ed appare non a caso attraverso il canto, ed è sempre una parola poetica. Il canto è affidato soprattutto a un interprete sulla scena e poi anche ad alcuni altri, e non è un caso, perché insomma una delle cose che viene detta su Mercè Rodoreda è che la sua lingua, la sua opera letteraria è come un canto, è come una canzone, quindi non è mai una parola quotidiana, naturale. Io assolutamente consiglio di vedere questo lavoro, anche perché si tratta, per quanto io mi sia sentito distante dal lavoro, di un lavoro di una complessità impressionante. Cioè quello che fanno questi danzatori, l'articolazione del movimento sulla scena, il parossismo a cui tutto questo è portato, lo rende sicuramente un'opera più che degna di nota.
Allora, ci fermiamo qui ricordando che è andato in scena in Triennale a Milano lo spettacolo La Mort e la Primavera. Lo ha proposto il regista, scenografo e coreografo Marcos Mourão. Grazie mille, Daniele Bernardi, a risentirci molto presto.
Grazie mille, buona serata a tutti.
K.
Oh, people could be so kind in these hard times. Dollar signs, almost lost you chasing dollar signs. Knew the cost, but I forgot the price of buying my life.
Beh, sontuoso, lei è St. Vincent, qui colta dal vivo, Violent Times, era un brano dell'ultimo suo lavoro dove lei ritrovava, insomma, la sua aggressiva naturalezza. Forse qualcuno ricorderà, insomma, i tempi di Marry Me, ma sono passati più di 20 anni, no? Lasciò immediatamente intravedere tutto il carattere di una delle principali interpreti dell'ultimo ventennio di indie statunitense, e qui con il suo lavoro di un anno e mezzo fa tornava esattamente a quella matrice originale, che ha riproposto dal vivo nel corso dell'autunno. Adesso escono le tracce di quelle bellissime registrazioni dal vivo, ne abbiamo ascoltata una qui in K1740, Enrico Biando in vostra compagnia, 079-382-6765. Siamo al Senza Vergogna, inizia anche l'ultima settimana, ma prima di presentarvi l'ospite con il quale apriamo la nostra settimana, partiamo con la prima proposta musicale. Allora, abbiamo detto, inizia l'ultima settimana di Senza Vergogna, le sedute psicoanalitico-musicali di K sulla Rete 2. Ormai siamo a 30 pazienti che si sono, insomma, liberati sul nostro lettino. Oggi arriva un ospite di eccezione, perché di musica vive, Gianluca Verga, ben trovato.
Grazie Enrico, buon pomeriggio anche al pubblico di Rete 2.
Allora, la modalità è consolidata, abbiamo un metodo K, il pattern relazionale prevede che tu parta con la prima confessione, ecco i tamburelli da marcia, stiratissimi, li state sentendo in sottofondo, lo faccio risalire. Ok, che meraviglia. Che cosa stiamo ascoltando? E perché soprattutto?
Allora, il brano, un capolavoro dal mio punto di vista, è Scotland the Brave, che è uno dei tre inni non ufficiali scozzesi. Gli altri due sono Flower of Scotland e Scots What I Am. Allora, prima di dirti il perché di questa scelta, di motivarla, una brevissima premessa, un pistolotto introduttivo. Quando io ho accettato il tuo apprezzato invito, mi sono detto, certo, sono una persona onnivora dal punto di vista degli ascolti, delle scelte musicali, però di cosa potrei vergognarmi? Devo confidarti che non mi vergogno di nulla, casomai non ostento alcune particolari passioni o perversioni musicali. Questa è una rappresentata dalle cornamuse e dal didgeridoo, che non c'entra con questo brano. Io sono da sempre affascinato, sono rapito dal suono della cornamusa, del didgeridoo. Non ho contezza del perché, però quando sono da solo, cucino, leggo, sbrigo faccende domestiche, posso ascoltare ore di cornamuse e didgeridoo. Ma devo essere solo anche perché in passato ho ricevuto anche minacce, anche fisiche, da parte di qualche familiare o di vicini di casa. Ma è vero, vi ripeto, non ho contezza del perché, non ho radici nell'outback australiano, per esempio. Vero è che ho avuto una bisnonna inglese, ma deceduta quando avevo un anno e mezzo, due, per cui non capisco il motivo. Ma quando
ma il sangue non mente.
Il sangue non mente, io sento che c'è qualcosa di ancestrale che tocca le mie corde, è una sorta di meditazione, io parto, mi scollego da questa triste realtà e vago per i campi del Tennessee, come diceva Franco Battiato, di cui oggi ricorre, per esempio, il suo genetriaco. Ecco, i motivi sono questi, non ho idea del perché, ma io ho questa passione sfrenata per cornamuse e didgeridoo.
Allora, beh, si apre qui, lei lo sa come funziona Verga, sono più o meno 3 o 4 certo. Sedute a settimana, possiamo andare avanti se crede un paio di anni e prima o poi salterà fuori questo rapporto profondo con le cornamuse. Ma avendo appunto qui sul lettino ipotetico di capo un esperto di musica, mi sembra proprio il primo tra tutti coloro che si sono avvicendati in questo spazio raccolto, le confessioni sono diverse. Allora, dopo le cornamuse, passiamo al demenziale. Qual è la tua proposta, Gianluca?
Avrei parecchie proposte, infatti ero indeciso su quali brani proporvi. Il demenziale, anche qui una piccola introduzione, è una passione che ho da sempre, il demenziale che parte dagli anni 30. Diciamo che è una definizione cappello sotto la quale ci stiamo mettendo di tutto e da tempo. E adesso che sono anche pensionato mi piacerebbe studiarla meglio, pubblicare qualcosa. Da Maramao perché sei morto a Tony Pitoni, ultime settimane, fenomeno sanremese che stiamo iniziando a conoscere, ad apprezzare. Il demenziale, per me, le storie tese, il demenziale per me è nato con il grande amore per gli Schiantos, fine anni 70, inizio anni 80, in quella Bologna che brulicava di creatività. Però poi andando indietro, ci ricordiamo dei Brutus di fine anni 50, inizio anni 60, di Clem Sacco e per esempio di un grande jazzista, Ruggero Oppi, che scrisse una canzone che poi è rimasta anche nella storia, nel sottobosco della storia, che si chiama Ai romani piaceva la biga, che mi piacerebbe tu proponessi per qualche istante.
Allora, ci prendiamo una versione da Ai romani piaceva la biga. La versione che ti propongo è questa: Gigi Proietti, Renzo Arbore, Massimo Catalano. Dal programma A modo mio, siamo in prima serata Rai 1. Beh, tra l'altro queste confessioni ci portano a riflettere anche sulle scelte da prima serata, certo, in anni diversi, certo, da questi. Vediamo un po' come funziona.
Ma non me lo ricordo, però vediamo un po'.
Bayon,
però.
Maestro. Bayon, sostenuto. Ricordate il Bayon, un bel Bayon sostenuto.
Bayon sostenuto.
Ma c'è di peggio nella vita, tu ne hai fatte di tanti.
Ma non fate
belli, Bravo.
Ai romani piaceva la biga, più dinamica della lettiga. I cavalli vedevi filar e la biga sentivi tirar. Non si può fare.
Epopea, però.
No, non è quello.
Poppea, vedi,
Poppea la prima romana, Poppea una donna un po' strana, ad andar con la biga scoperta, e i romani restarono all'erba. Viva la biga!
Allora Gianluca, la tromba iniziale era evidentemente quella di Catalano, le parole sono portate da Gigi Proietti, il controcanto è quello di Arbore.
Allora, siamo negli anni 60 appunto, adesso sorvoliamo sulle scelte che si facevano allora, ma il demenziale perché? Nel demenziale c'è c'è il cabaret, c'è la canzone dissacrante, quella sboccata, goliardica, provocatoria, il nonsense, l'umorismo. Pensiamo appunto De Bruto, Sensual, Cabaret, Iannacci, Gaber, Coppi e Renato, chi più ne ha più ne metta. E poi vediamo che negli anni 70, io penso che strappare un sorriso è tra le attività più difficili, è spesso un'arte. Questo è uno dei motivi per cui adoro tutto ciò che fa sorridere. Poi nell'ambito della demenziale troviamo anche musicisti comunque straordinari dal punto di vista musicale, tecnico, invenzioni linguistiche più uniche che rare, cito gli Storie Tese, la provocazione degli Schiantos, ma troviamo veramente di tutti. E lo Sberleffo, ci ricordiamo, lo Sberleffo era soprattutto utile per deridere il potente, no? Dovrebbe la satira, dovrebbe essere questo, è questo. E lo Sberleffo lo troviamo nella canzone demenziale. Piccolo inciso, Maranao perché sei morto, che degli anni 30, è sempre una canzone per bambini, ridicola, naif, ma il sottotesto era una critica al regime fascista. Ed ecco perché in più di un'occasione, pensate, Maranao perché sei morto fu anche censurata. La seconda, dunque, visto che andiamo come dei razzi, la seconda proposta secondo me è un personaggio geniale, che risponde al nome di Ugolino. Questa canzone, se vogliamo, una satira provocante anche, siamo negli anni, fine anni 60, e già si parla di alienazione, soprattutto dei giovani, si parla della crisi della società. Ascoltiamola, dai.
Buonanotte ragazzi, però che bella giornata. Buonanotte ragazzi.
Buonanotte.
Che bella giornata.
Mi sveglio al mattino e sento gridare, qualcuno mi dice ti devi sbrigare. In 7 minuti mi lavo la faccia e prendo il caffè con un po' di focaccia. Mi infilo la giacca scendendo le scale, mi fermo un momento a comprare il giornale. Sul tram affollato una donna si siede, mi strappa i capelli e mi monta su un piede. Ma che bella giornata, ma che bella giornata. Arrivo in ufficio che sono distrutto, il mio direttore mi dice di tutto. Montagne di carte cambiano in proteste, eppure la gente continua a far festa. Ma che bella giornata, ma che bella giornata.
Beh, una critica o uno sberleffo al potere, in questo caso all'organizzazione industriale del lavoro. Siamo negli anni, tutto sommato, peraltro questa è la settimana in cui ricordiamo Dario Fo a 100 anni dalla nascita, tutte queste tue riflessioni cascano veramente a pallino.
Beh, ricordiamoci che Dario Fo ha firmato, per esempio, Ho visto un re con Enzo Iannacci, che anche quella potrebbe essere una canzone simpatica, leggera, però il contenuto, letto il sottotesto, non tanto, è comunque molto ficcante e ci parla delle derive comunque della società, dei potenti, uno sberleffo ai poteri anche quella. Ma visto che, come tu mi dicevi prima, microfoni spenti, siamo un po' di fretta, vorrei finire con, sempre nell'ambito del demenziale in senso più ampio, con i maestri indiscussi, non fosse per il talento tecnico e musicale davvero superbo, per l'inventiva, per i giochi di parole, per le citazioni tra il colto e il popolare, per una carriera quarantennale, mi sto riferendo ovviamente alle Storie Tese, dei quali non saprei cosa proporvi, visto la discografia importante che hanno e gli argomenti che hanno toccato, che riassumono un po' tutto il senso del demenziale, dunque il nonsense, un pizzico di parolacce non guastano, la satira, di tutto. Però mi sono reso conto che quest'anno cadono i 30 anni da la terra dei cachi, che se vogliamo è una summa di quanto abbiamo detto in questa puntata, di come la musica demenziale, la libertà che hanno anche di esprimersi, di andare oltre, per esempio, il politically correct, no? Che sinceramente c'è anche un po' rotto, no?
Allora, senza vergogna sono sempre stati anche loro, glielo sto retese, nel prendersi in giro. La terra dei cachi era una presa per i fondelli anche del sistema dell'industria musicale dell'epoca, perché la terra dei cachi, poi il tutto avvenne con una mascheratura straordinaria sul palco del Festival di Sanremo. Sono passati giusto 30 anni, perché sarà stato un febbraio del 1996. La nostra seduta si chiude qui, sono passati i consueti 10 minuti di queste sedute. Grazie mille Gianluca Verga, è stato davvero un piacere ospitarti qui a Rete 2 e ospitarti a K. Speriamo di poterlo rifare molto presto per parlare di musica.
Ci conto, buona serata a tutti.
Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi, tanta voglia di ricominciare, abusiva. Appalti truccati, trapianti truccati, motorini truccati che scippano donne truccate. Il visagista delle rive è truccatissimo. Papà degli papi, la donna cannolo, una lacrima sul visto, Italia sì. Italia no. Italia sì, Italia no, Italia boom. La strage impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no. Ma questa è la vita, prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po'. Comando sì, comando no, comando omicida, comando pa, comando pa, pa. Ma se c'è la partita, il comando non ci sta, e allo stadio se ne va, sventolando il bandierone, non più il sangue scorrerà. Infetto sì, infetto no, quintali di plasma, primario sì, primario dai. Ce l'ho nella panza, viva il crogiuolo di pinze, viva il crogiuolo di panze. Quanti problemi risolti, ma un cuore grande così. Italia sì, Italia no, Italia gnamme. Se famo lo spaghi, Italia sol, Italia rot, la terra dei cachi.
Siamo partiti con le cornamuse, con Gianluca Verga. Beh, quella è stata una sorpresa. Vederlo in gonnellino, sognare di soffiare dentro una cornamusa, beh, faceva veramente ridere. Chissà che vergogna, non lo so. Gianluca Verga è stato il primo paziente di questa settimana che conclude il ciclo di Senza Vergogna. Avremo altri ospiti da qui a venerdì e poi ci congederemo dopo averne raccolti sui nostri lettini. Faccio due conti rapidamente: 35 pazienti. Beh, per essere, come dire, un'attività psicoanalitica musicale avviata da poco, abbiamo un bel corpo di pazienti sicuramente. 17:56, intanto sfumano gli Eli con La Terra dei Cachi, si chiama Zuckbot, è un assistente AI per aiutare Mark Zuckerberg nel ruolo di CEO di Meta. Serve efficienza, dice e aggiunge: stiamo investendo in strumenti di intelligenza artificiale in modo che i dipendenti possano essere più produttivi, come in una start-up. È un ritorno alle origini. All'orizzonte però c'è la più grande ondata di licenziamenti di sempre. Ne parla in esclusiva il Wall Street Journal, che cita una persona informata sui fatti secondo cui il manager 41enne si sarebbe rimesso in prima persona, o che lavoratore, a programmare con costanza, forse proprio sul o con l'aiuto del proprio agente cognitivo personale. Zuckerberg aveva in un qualche modo anticipato questa idea già a gennaio durante la conferenza sui risultati finanziari dell'azienda Meta. Stiamo investendo in strumenti di intelligenza artificiale in modo che i dipendenti di Meta possano essere più produttivi. Stiamo valorizzando i singoli collaboratori e appiattendo le strutture dei team, aveva spiegato. Grazie a questo credo che non solo saremo molto più efficienti, ma sarà anche molto più divertente. Probabilmente per lui divertente. Dobbiamo sorridere o inquietarci? Mark Zuckerberg, patron di Meta, sta costruendo un'intelligenza artificiale per aiutarlo a fare il CEO, il capo che si fa aiutare da un algoritmo per decidere da capo. Ora, immaginiamo la scena. Riunione strategica, silenzio in sala e Zuckerberg che dice: un attimo, sento cosa ne pensa me stesso, ma meglio. Perché l'agente IA è una specie di seconda mente capace di saltare gerarchie, sintetizzare dati e offrire risposte immediate. Il punto è che non stiamo parlando dell'impiegato distratto che si fa aiutare da ChatGPT per scrivere una mail imbarazzata. Qui siamo a livello superiore, il capo che delega il pensiero. E allora la domanda è inevitabile: se anche il CEO si affida all'intelligenza artificiale, chi resta umano in azienda? Forse il barista. Sempre che non arrivi una macchina anche lì capace di dirci: oggi niente caffè, i dati suggeriscono camomilla. La verità è che questa storia ha qualcosa di geniale forse, qualcosa di tragicomico sicuramente. Geniale perché accelera tutto, tragicomico perché rischia di trasformare il lavoro in un gigantesco gioco di specchi. Umani che controllano macchine che controllano umani. E alla fine, magari, l'unico davvero insostituibile sarà quello che ogni tanto spegne tutto e dice: ragazzi, usciamo a farci un'idea, senza algoritmo.
Beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself, well, how did I get here?
Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground.
And you may ask yourself, how do I work this? And you may
Beh, Talking Heads, evidentemente, 1980, la produzione era affidata a Brian Eno. Questo brano resta nel repertorio di David Byrne, lo ha portato, lo sapete, in tour in queste settimane in Europa. Io ho avuto la fortuna abbastanza sfacciata di poter assistere allo spettacolo agli Arcimboldi di Milano, ormai è passato un mesetto, mi sa, con questo ritorno sulle scene dopo quasi 8 anni dall'ultimo tour, un nuovo disco uscito in settembre, mi pare, la voce sempre quella di David Byrne, ma qui era la formazione, il quartetto più vari percussionisti riuniti proprio da Brian Eno insieme a David Byrne in una produzione magnifica.
K.
E per i consigli di questo pomeriggio intanto io saluto Andrea Bianchetti che ci ha raggiunti e lo ringraziamo molto in studio perché è sempre bellissimo potersi uno vedere e parlare con la voce calda dello studio qui all'R6 a Comano per la Rete 2. Ben trovato, buongiorno.
Grazie mille, buonasera.
Buon pomeriggio, anzi, anche perché si sono fatte le 18, 2 minuti e 40 secondi, una nuova raccolta poetica. I più attenti, le più attente avranno sentito nel corso del fine settimana, lo abbiamo ascoltato Andrea Bianchetti e nella lettura e nei commenti insieme a Daniele Bernardi. Questo lunedì facciamo una sintesi del weekend perché Daniele lo abbiamo appena sentito. Andrea Bianchetti porta con sé questo nuovo volume, questa raccolta poetica con un bellissimo titolo, Al figlio del pugile tremano le mani, storie fragili di scuola. Anche su questo aspetto torneremo. Nel suo libro, appunto, di cui ripeto il titolo perché mi piace sentirlo dire, Al figlio del pugile tremano le mani, qual è l'ascendenza di questo titolo? Da dove viene?
Ma il titolo è stato... scegliere il titolo è sempre difficile per una raccolta di poesie. E devo dire che per questo libro in particolare ho avuto diverse difficoltà. L'estate scorsa dovevo scegliere un titolo, il titolo originale era L'altra scuola, quello che avevo pensato inizialmente.
Faceva un po' didattico.
E faceva un po' didattico, poi era una citazione da Lodoni, insomma non andava bene, era poco troppo di impatto, cioè troppo poco di impatto. E allora cosa ho fatto? Ho preso un grosso foglio A3 e ho scritto veramente qualcosa come 200 titoli possibili. E poi li ho scorsi dicendo, beh, questo sì, questo no, ho chiesto qualche consiglio a qualche mio lettore fidato, eccetera. E alla fine è venuto fuori questo titolo che viene da uno dei versi di una delle poesie e che rappresenta anche un po' il protagonista del libro. Non è proprio il protagonista, ce ne sono tanti, però devo dire che il ragazzo, perché ogni poesia è dedicata un po' a un ragazzo, è il ragazzo un po' che è protagonista di tutto, che ha dato un po' vita anche a questo libro, devo dire.
Allora, in questo libro lei sembra lavorare su una tensione costante tra la fragilità e la disciplina in qualche misura. Beh, già qui ci sono, come dire, i due elementi che costituiscono il lavoro dell'arte antica del pugilato, no? Ferrea disciplina, grande coraggio, ma la messa in campo anche della propria fragilità di uomo, le proprie paure, quasi un corpo a corpo il suo lavoro poetico con la lingua. In che modo la pratica della scrittura poetica si configura come un esercizio o un allenamento, restiamo allo sportivo, e quale spazio ha in questo processo allora l'errore o il tremore, l'inciampo?
Una bella domanda. Devo dire che scegliere come scrivere è sempre complicato. Io
sono i fortunati che possono permettersi di poter scegliere come scrivere.
Hai proprio ragione. Prediligo sempre, non so, una forma molto schietta e che si avvicina il più possibile alla verità. Quindi i miei versi sono veri, anche il titolo è vero in fondo, nel senso che effettivamente il papà di questo ragazzo era un ex pugile kosovaro e lui quando mangia gli tremano le mani. E quando io descrivo questa immagine, in realtà quando l'ho descritta non pensavo all'antitesi, non pensavo al contrasto, però poi scegliendola per il titolo devo dire che è emerso con forza questa fragilità contro questa ferocia, anche questa lotta, no? Che il pugile le rappresenta bene. Mi è sembrato che un po' tutti i miei ragazzi a scuola possano essere così comparati a dei pugili, no? Combattono, alcune battaglie le perdono, alcuni round li perdono, altri invece li vincono. Però è proprio come dicevi tu, è proprio questo coraggio che mettono in campo che mi interessava sottolineare con i miei versi.
Allora, il contesto, forse per chi non conoscesse Andrea Bianchetti va ricordato, Andrea Bianchetti non è solo un poeta, è anche un docente, insegna italiano, ha la possibilità di guidare, di insegnare ai giovani, accompagnarli in un processo di maturazione, di crescita, di confronto anche duro e radicale sicuramente con la società che circonda i ragazzi. Da qui il grande coraggio per tutti i giovani che sono poco più che adolescenti, quelli che incontra Andrea Bianchetti, grande coraggio, grande paura per il mondo che affrontano, che si troveranno ad affrontare sotto il profilo lavorativo sicuramente. In esergo a questo volume, a questa raccolta poetica, leggiamo: per me l'aula continua a essere un luogo in cui realizzare il paradiso. È una frase di Bell Hooks che Andrea Bianchetti mette in esergo insieme a un'altra frase, ma a me ha molto molto colpita questa. La sua esperienza nel mondo della scuola entra più o meno esplicitamente, no, nella poesia, lo abbiamo visto. Come si intrecciano nella sua prospettiva l'atto dell'insegnare e quello dello scrivere versi?
Allora, anche questa è una domanda difficile. Dunque, io sono innanzitutto un docente, devo dire la verità, insegno nelle scuole professionali in Ticino, sia a Bellinzona che a Lugano. E l'insegnamento prende parte della mia vita, cioè quasi tutta, diciamo. La scrittura, posso permettermi di avere la scrittura a côté, cioè è una scrittura che io faccio da sempre. Io ho sempre scritto poesie in un modo un po' particolare, però le ho sempre scritte. E dopo il mio primo libro, che parlava della casa, che aveva al centro la casa, l'origine, la mia famiglia, da dove viene, da Milano, eccetera, in questo avevo deciso di parlare della scuola dei ragazzi. Cioè, secondo me la poesia oggi, la letteratura oggi, ma secondo me, poi mi si può anche dire no, guarda, hai sbagliato, deve parlare di cose reali e vere, proprio perché il mondo è molto complicato, è molto complesso, e la letteratura deve anche farsi un po' il traino verso quello che io considero un paradiso o un mondo migliore.
Io chiederei a Andrea Bianchetti, visto che è qui e ha con sé il libro, perché certo il rapporto con i più giovani, con gli adolescenti, che sono in una certa misura, io parlo anche per esperienza personale, non lo nascondo, sono anche molto distratti nei confronti della letteratura, questo è poco ma sicuro, e allora probabilmente l'ironia può avvicinare, l'empatia forse può avvicinare, lo strumento del comico, del sorriso, sono sicuramente delle chiavi di accesso a questi giovani. Mi hanno molto colpito alcuni versi molto brevi che chiederei ad Andrea Bianchetti di recitare qui a K, partendo dalla micro lezione numero 1.
Molto volentieri. Micro lezione 1. A 7 anni ho buttato giù da una grossa orca di gomma mio fratello. Diagnosi: una clavicola rotta, la destra. Lezione: non buttare più mio fratello giù da un pesce di gomma.
Straordinario. A me piace moltissimo, e la leggiamo anche la lezione numero 2.
Micro lezione 2. In seconda media mio fratello scrive un tema intitolato La castagna. Voto 4 meno. Ancora oggi l'intera famiglia lo prende in giro fino alle lacrime. Lezione: non scrivere mai, mai un tema sulle castagne.
Allora, quanto conta la dimensione, perché qui c'è una verve anche tra virgolette comica, o comunque un approccio scanzonato alla propria esperienza personale e ai percorsi formativi, quanto può contare questo nella scrittura poetica, naturalmente?
Ma l'ironia è importante, nel senso, è fondamentale. È vero che certi personaggi magari si prestano di più. Su quest'ondata gli sconfitti sono stati ogni tanto descritti con molta drammaticità, non so, penso a Verga o ad altri, ma anche con molta ironia. Oggi parlavo in classe di Marco Valdo, di Calvino, quindi di fatto gli ultimi sono anche stati descritti in un certo modo. Fantozzi, non so, si può fare anche un elenco. Dipende secondo me il personaggio. Devo dire che nella fattispecie, nella mia raccolta, mio fratello si prestava a questa ironia. Adesso mi spiace per mio fratello, però si prestava tanto a questa ironia, perché lui è un tipo così, molto simpatico, molto piacevole, appunto, con cui parlare, con cui discutere e riflettere, e sapevo che non se la sarebbe presa, ecco.
Un'ultima cosa: nei testi raccolti in questa raccolta poetica emerge spesso una dimensione di ascolto profondo, no? quasi un tentativo di restituire voce a ciò che resta che resta ai margini o non trova facilmente parola. Beh, penso anche molto ai ragazzi che lei incontra. In un'epoca appunto segnata però da una comunicazione rapida, superficiale, quale responsabilità attribuisce lei alla poesia e quale ruolo può avere anche a scuola nel riattivare un'attenzione più consapevole al mondo?
È difficile anche questa. Allora, l'insegnante è un centro nevralgico, è un centro fondamentale dell'insegnamento, proprio a livello umano. Noi arriviamo ai ragazzi, agli adolescenti, prima di altre persone, prima anche dei genitori a volte, proprio perché in questo momento della loro vita loro si stanno un po' staccando dalla famiglia, quindi cercano altri punti di riferimento. I docenti spesso diventano un punto di riferimento. Ora, l'arte e la poesia, parlando soprattutto di sentimenti, di emozioni, eccetera, diventa poi anche un veicolo di scambio con loro. Quindi capire quale testo risvegli dentro di loro certi tipi di emozioni è importante. Quindi la letteratura è fondamentale e importante per loro. Io lo so, lo vedo tutti i giorni.
Si intitola Al figlio del pugile tremano le mani, storie fragili di scuola, lo ha pubblicato Andrea Bianchetti con Interlinea. Potete anche riascoltare le letture poetiche da questa raccolta sul nostro sito, è una serie curata da Daniele Bernardi, andata in onda anche nel corso del fine settimana. Andrea Bianchetti, grazie mille, uno per essere venuto fin qui e due per essere stato nostro ospite in diretta.
Grazie a voi, grazie di cuore.
E a risentirci presto.
Esta es la ciudad de la magia, cargada en la montaña, con el punk y la maña y las mejores barras. Vas por la calle y te encuentras que las paredes hablan, te resiste tanto ruido y también artimaña.
Cuando viene amaneciendo, busco la rueda tambor, amigues metiendo mano, armando revolución. Vamos a dar una vuelta, tomarnos unas politas. Comadre, usted no está sola, la noche se pone frita.
La tocada y la moneda, la barra y sustancia buena, toda la noche contenta con el toque de la perla para olvidarnos tanta mierda.
Pulsi Perla, Tabogo, ancora la musica di K in questo pomeriggio qui sulla Rete 2, 18:15 e 30 secondi. Io accolgo per il K e Spalla dunque il commento del giorno, l'editoriale di K. Accolgo Simona Sala in diretta con noi, ben trovata, buonasera, ciao.
Buonasera, ciao a voi e buonasera.
Allora, questa sera vogliamo partire da uno spettacolo teatrale, è uno dei grandi appuntamenti dell'anno per il teatro nella nostra regione, perché è tornato Milo Rau. Milo Rau è uno dei registi ed autori, diciamo così, della scena teatrale contemporanea più importanti, più influenti per ciò che concerne il teatro contemporaneo, per ciò che concerne anche il teatro politico. Oggi le sue sono scelte sempre di campo, va detto, e spesso fuori campo, cioè va fuori dai luoghi tradizionali del teatro per lavorare con i diseredati. Pensiamo alla Palestina, pensiamo alla foresta amazzonica. Milo Rau ha portato a Lugano Medea's Children, una delle produzioni più recenti di Milo Rau, passato questo fine settimana all'AC, un lavoro incentrato sulla violenza estrema. Beh, parla di Medea, non poteva essere altrimenti, con un cast che include bambini. Lavorando su Medea anche Raffaello Sanzio, a suo tempo, si era occupata di... aveva incluso bambini nel suo lavoro, ma insomma, con i bambini, ma non solo, naturalmente, Milo Rau esplora la complessità emotiva e il mito. Simona Sala, partiamo dal lavoro con i bambini. Quali questioni solleva a tuo giudizio?
Prima di tutto va detto che sono dei bambini straordinari, degli attori nati, è incredibile, perché oltre alla dimensione attoriale in tutto questo lavoro si aggiunge quella della proprio cronachistica, perché Milo Rau fa una sorta di parallelismo tra appunto il mito di Medea e un caso di cronaca nera belga, dove una donna ha ucciso i suoi 5 figli per dei motivi che poi vengono sviscerati durante la pièce. La cosa pazzesca è che questi bambini rivestono un po' tutti i ruoli, sia quelle delle vittime ma anche quelle dei carnefici. C'è una bambina che a un certo punto sgozza gli altri bambini, ma si vede proprio il sangue colare. Io posso immaginare che per i bambini, per quanto siano bravi, per quanto abbiano questo kinder coach di cui parlano a più riprese, penso che comunque sia un'esperienza che in un modo o nell'altro andrà a impattare sulla loro vita e a cambiarla in qualche modo, arricchendola, impoverendola, non penso, però solleva delle questioni sul lavoro minorile, cioè questa è una forma di lavoro minorile. Questi bambini fino alle 10 di sera recitano scene violente, recitano morte, e mi è venuto in mente, perché proprio casualmente una settimana prima ho visitato la bella mostra che è aperta fino, mi sembra, il 20 di aprile al Landesmuseum di Zurigo, che è I figli della miseria, dove proprio il focus è sul lavoro minorile e sulla sciagura che questo in qualche modo rappresenta sia per la società che per i bambini stessi. Sciagura a cui poi la Svizzera ha ovviato in parte, e si vede nella mostra, quando negli anni 30 dell'Ottocento è stata istituita la scuola, l'obbligatorietà della scuola, ecco, diciamo. E quindi mi sono proprio chiesta dove finisce il lavoro minorile, dove inizia l'arte, no? In questo caso, ma non vorrei mai rinunciare a quello che ho visto sabato sera, e penso con me il resto del pubblico, però la domanda è giusto che ce la si ponga lo stesso, credo, no?
Beh, ci saranno dei percorsi, come dire, protettivi, no? Di tutela di quello che è, sì, un lavoro minorile, ma poi ci saranno dei percorsi fatti con i familiari, insomma. Ovviamente Milo Rau, da certo, questo punto di vista, dà tutte le garanzie.
No, non è la paura. No,
e poi
no,
la
certo,
scelta, come dire, estetica e poetica, se include bambini, come ci dice giustamente Simone Sala, deve passare da lì. È necessario. Milo Rau e la sua versione della Medea e la sua versione del trattamento dei figli, dei bambini della Medea, ci porta ad una grande mostra in un grande museo del nostro paese, che è il Landesmuseum di Zurigo, dove da qualche tempo c'è in effetti una importante mostra sul lavoro minorile nel nostro paese in decenni passati.
Secoli passati, direi, perché ormai sono passati quasi due secoli da quando è diventata obbligatoria la scuola. Fatto che è testimoniato anche, ed è molto interessante, dai quadri di Anker, dove si vede proprio la realtà bernese di quella che era all'interno dell'aula scolastica, proprio per chi fosse interessato a questo tema. Ciò non toglie che a partire dall'Alpe, dove i bambini maschi, ricordiamocelo, venivano spediti a lavorare durante i periodi estivi alle ditte di tessitura, alla produzione addirittura di fiammiferi, all'inizio con lo zolfo bianco, cose che non sapevo nemmeno io, ho scoperto in questa mostra, zolfo bianco che causava sanguinamenti ai polmoni e che portava i medici a rimuovere la mascella dei bambini che lavoravano in queste fabbriche, perché ti creava delle necrosi, cioè cose veramente tragiche e che difficilmente, no, oggigiorno associamo al nostro paese, ma non dobbiamo mai dimenticarlo, dagli affidi coatti a tutte queste cose che succedevano
in realtà comunque
permeate di mesere. Agli spazzacamini c'era anche il capitolo sui bambini magrolini, sottopeso, chiaramente mandati a Milano a pulire gli camini della città. Un quadro triste, anche molto, diciamo, non, sconsolante no, perché noi il pasto adesso l'abbiamo fatto, il lavoro minorile è bandito, ma giustamente la mostra si chiude accendendo i riflettori su chi ancora ha il lavoro minorile oggi. Non stiamo parlando di eccezioni nel mondo, no? Noi stessi a volte indossiamo capi o usiamo giocattoli che sicuramente sono frutto di piccole mani, ecco. E quindi è molto interessante come riflessione, e ancora una volta ci presenta un paese come il nostro dove noi diamo per scontate molte cose, eppure invece sono molto recenti queste cose, questi diritti, questa apertura, questa modernità, anche questa tutela dei minori. Sono cose recenti e come tali vanno, tutte le cose recenti vanno tutelate e mai date per scontate, a mio avviso. Quindi è un momento interessante di riflessione sul nostro paese e da dove veniamo, perché Ticino poi non posso immaginare, tra l'altro più povero di altri cantoni, chissà fino a dove si spingeva la povertà. Addirittura c'era il mercato dei bambini, dove si portavano i bambini e le famiglie contadine che ne avevano bisogno se li prendevano, cioè cose che noi di solito associamo ad esempio alla schiavitù negli Stati Uniti, ecco. Invece no, succedeva da noi che c'era il mercato mi sembra il cantone Argovia aveva il mercato dei bambini, questi poveri bambini, gli si guardava i denti, si guardava l'altezza, i muscoletti, come potevano venire impiegati nei lavori più duri. Quindi consiglio a tutti che hanno occasione di passare da Zurigo di dare un'occhiata a questa mostra, oltre a trovare tante testimonianze ticinesi, che è cosa che mi ha fatto molto piacere, permette proprio anche una riflessione sui processi democratici, i processi formativi dei paesi, e in questo caso la Svizzera.
Beh, la democrazia è anche lo sforzo di tutelare i più deboli, sempre e comunque, partendo dalle istituzioni, dagli assetti normativi che regolano la vita nei paesi, passando anche dalla possibilità per ognuno di accedere alla scuola. Fino a pochi istanti fa era con noi Andrea Bianchetti, che a scuola insegna italiano nelle scuole professionali. Tutto si tiene in cappa. Simona Sala, grazie mille per questo bellissimo pomeriggio.
Grazie.
Siamo partiti da Milo Rau con il suo Medeas Children e siamo arrivati al Landes Museum. Grazie mille, a risentirci molto presto.
Grazie a voi, buona serata.
Balance, 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 bodies, 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 water, water, gold, water, magic, gold, pact, dragged, mercy, mercy, gold, mercy, breathing, breathing, place, swollen, place, place, arms.
I've been flying, naked, dying behind. Now I go ahead just to see how long I can breathe. Somewhere else to be. I'll stay away with all the work to be done. I'll be bleeding as you bake in the sun. Do I have to be good all the time when I can just leave? How to measure weight like tissue pressure? Fright. So long as my navigation is working, I know no train in the station is going so far that you and your nation won't try to deny how much you need me.
Pleasure, me, pleasure.
Somewhere else to be. I'll stay away all the work that I've done and the races that I ran in your name. I keep rising above all the time, but I can just leave.
E siamo al congedo, siamo ai saluti, 18, 27, 35 secondi in diretta ancora, studio qui a Rete 2 con K, Michel Desenzello con Travel da No More Water, The Gospel of James Baldwin, disco del quale parlammo proprio nei nostri spazi di approfondimento, mi pare fosse Alphaville un paio di anni fa, qui si celebrava la figura di James Baldwin a 100 anni dalla sua nascita, grande critico, grande letterato, afroamericano, con un lungo soggiorno francese nella sua vita, scappava insomma dalla possibilità di lavorare negli Stati Uniti, grande amico di Miles Davis, James Baldwin, tra le mani di Michel Desenzello, bassista, cantante, produttrice americana. Siamo ai saluti, dicevo, K finisce qui, grazie alla Lita del Parente che ha preparato con me la puntata di questo pomeriggio, Andrea Bianchetti nostro ospite, abbiamo fatto tanta poesia questo pomeriggio, siamo partiti da Michel Houellebecq e siamo arrivati a Andrea Bianchetti, tanti ospiti, grazie a tutti loro. Noi ci sentiamo, se vorrete, naturalmente domani a partire dalle 17. Restate all'ascolto della Rete 2.
Falling through, thought it was just the world rising.